Io non sono né profeta né figlio di profeta. Cito Amos 8. Ma nella mia semplicità e povertà parto da due fari accesi abitualmente dentro di me. L'espressione che Gesù usa per Paolo in Seconda Corinti al capitolo 12. Nella tua debolezza si manifesta la mia potenza. E l'espressione che troviamo fin dal primo Vangelo, l'unica parabola che fa da pandan al libretto del capitolo 4 di Marco, le parabole del seme, e della parabola dei cattivi vignaioli, che è quella frase del Salmo 117-118: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Sembrano cose da niente, eppure questa è la teoria fondamentale del vivere credente cristiano, che la riduco a questa piccola espressione: da scarto risorsa, scarto culturale, scarto genealogico, l'età che abbiamo, scarto contestuale, disorientamento. Da tutte le parti non sai trovare un punto fermo. Il punto fermo ce l'hai in te, che ti ritieni scarto. Devi tentare di chiedere se puoi camminare con qualcuno. E con Gesù, lui scarto, diventi risorsa, con lui risorto. Ed è il fondamento del nostro credere, non è un altro. E non c'è un'ipotesi né di natura filosofica e tantomeno di natura ecclesiologica che possa garantire una forma ideale dell'essere chiesa credente. Ogni tentativo avvenuto, almeno nei miei anni in cui sono vissuto, è di natura ideologica. Si prende un aspetto e lo si rende un assoluto. Era il pontificato di Pio XII l'ideale? Era la svolta di Giovanni XXIII? Era il tentennamento, da alcuni ritenuto tali, di Paolo VI, che il Papa attuale lo chiama il timoniere del Concilio? Era la meteora di Giovanni Paolo I? Era il bulldozer di Giovanni Paolo II, 27 anni di pontificato? Era l'illuminazione garbata ma relativamente breve del tormentato pontificato di Papa Ratzinger, Benedetto XVI? O è Francesco, che dice di sé: se ci fosse accanto a me Paolo VI mi direbbe con calma, pensaci su, che vuol dire che percepisse il suo intervento come un'esigenza forte. L'ultima intervista rilasciata per l'Argentina commenta così: quel che sto facendo non l'ho pensato io. Sto lasciandomi guidare dal congresso, del preconclave, quel che avevano chiesto i cardinali in quella... La mia agenda non esiste, esiste quel mandato lì. E io sto tentando di attuarlo. Come è possibile? Ma io vi ho citato i papi, ma posso citare noi nel nostro piccolo cammino, Torino, Pinerolo, le diocesi da cui proveniamo. Bisogna ritrovare il punto fermo. Di fronte a quel che succede in questo momento, a livello mondiale, siamo ancora in pandemia. Ho visto stamattina che tutto ha rimesso in chiesa il bavaglio. Siamo con una guerra alle porte e tutti i telegiornali ci martellano di questo diario di guerra, come TV 2000 fa il diario del Papa Francesco. E nella Chiesa come ci si muove? Scrivendo un libricino su Paolo VI ho visto che al suo tempo tutti hanno detto il pro e il contro, tutti. Per cui è un pontificato. Io ricordo un'espressione bellissima di Paolo VI, che era un giovane prete, all'inizio di una quaresima, lì all'Aventino, a Santa Sabina, che dice: da una parte mi dicono apra le porte, faccia respirare, allarghi le finestre, dia respiro, e dall'altra mi dica combatta, punisca, mandi quel paese gli altri. E si interroga: ma cosa può fare un Papa se non prende la sua croce e accompagnare Gesù al Calvario e accettare questa realtà? Un Papa può camminare e sentirsi scarto in una situazione contemporanea per essere con Gesù risorsa. Tutto questo è una premessa per dire cosa mi sono scritto riguardo a questa piccola riflessione nella nostra attuale situazione di Covid, di guerre e di disorientamento. Io mi sono scritto così perché non ho consultato nessun libro per scrivere questo. Abbiamo due sponde da cui il nostro alveo non dovrebbe mai tracimare. La prima sponda è la dignità della persona, i poveri, gli irrilevanti, la gente che non conta, ma tutti sono persone. E in questo Covid, guerre, disorientamento sociale, ecclesiale, il valore che non dobbiamo mettere in discussione è il valore della persona. Io condivido quando il Papa dice: volete sapere dove andare? Andate nelle periferie, che non è solo periferie geografiche. Sono i cuori in periferia, sono i drammi, sono la condizione di lacerazione di peccato della società. Queste sono le periferie. E chiedetevi: dove bisogna andare? Rimettere il valore della persona e che ciascuno si scopra una meraviglia. L'altra sponda metto i valori che volutamente ho chiamato così, universalmente condivisibili, non condivisi, perché negli stati assoluti, di potere assoluto, che esistono ancora, le dittature di ogni tipo, non condividono certe cose, però sarebbero condivisibili perché non sono contro di loro e neppure contro il loro popolo. E ne ho citate quattro, ma voi potete allungare. Ho citato la libertà. Ma la qualifico una libertà liberata dagli egoismi e dagli orgogli. Non basta la libertà come bocca affamata, bisogna che si liberi. E noi dobbiamo essere nel nostro piccolo esperti in cammino di questa libertà liberata. Il secondo valore condivisibile è il lavoro. Io sono vescovo emerito, ma benedicendo il Signore più lavoro adesso di prima, finché la barca la va. E anche chi è in pensione dovrebbe progettare sempre la propria vita come un lavoro, ma non per sé, ma per essere al mondo, per cooperare alla gioia di tutti. Il terzo valore è la fraternità. Pensate al testo di Francesco Papa e di Francesco d'Assisi, fratelli tutti. È una fraternità da annunciare, da riscoprire, da sperimentare nell'inedito della vita di ciascuno di noi. Nessuno di noi è fratello come l'altro. Ognuno di noi deve trovare il clima, lo stile, la forma di essere fratelli. Non è una convenzione che possiamo trovare nella regola di San Bernardo, di San Pacomio, di San Gerolamo, di chi, quale santo, Tebaide o della storia. È proprio quella parola del Signore, quella sua ispirazione che ci fa vivere la fraternità in ogni caso e in ogni rapporto. L'ultimo valore condivisibile è la fede religiosa. Non ho detto la fede cristiana, ma la fede che qualifica ogni persona e per la quale darebbe la vita. Io non dubito che gli ebrei abbiano dei credenti in cui attendono il Messia, ma con viva coscienza. Basta riorientarsi se prima o dopo bisogna attenderlo. Non dubito che gli islamici credono non solo al Ramadan e alle loro preghiere, i 99 bellissimi nomi del buon Dio, ma abbia proprio questa forza che urla dentro di loro e che delle volte deve essere deviata e si cambia in genocidio. La fede autenticamente religiosa ha un Dio solo. E non è che cambia volto se è cristiano, ebraico, islamico o confuciano o non so che dire di quale confessione di fede. Le due sponde sono i valori condivisibili è la prima che ho citato e che ho espresso in termini di dignità della persona. Noi dobbiamo inalvearci in questo tempo non travalicando né dall'una né dall'altra. E io personalmente mi sono dato tre riferimenti, ma poi voi allungate la riflessione. Il primo riferimento è un affidamento al Signore. Non possiamo farne a meno, perché chi toglie Dio da questa condizione di pandemia, non solo fisiologica, ma sociale, mentale, disorientante, e non mette come perno Gesù o il buon Dio, secondo me non va da nessuna parte. A volte, dicendo affidamento al Signore, vorrei dire che certe cose sono camuffate, ma sono un vero affidamento. Il cercatore del bene, la persona compassionevole di fronte alla soffrire, la ricerca dell'uomo di cultura che non si adatta alla risposta già elaborata, ma lo fa con vivezza nel suo cuore e come un dono per a favorire anche gli altri. Guardate che l'affidamento al Signore non è sempre esplicito nella mente e nel cuore delle persone, ma ha molti svicoli, molti linguaggi a cui ispirarci. Però lo ritengo una strada importante. Alla sera di ogni giorno, per quanti guai abbiamo visto per televisione o ci sanno coinvolti, viviamo questo affidamento. Lo dico con una parola molto semplice, che è anche biblicamente fondata: Dio sa, Dio vede, Dio provvede. Ma non è abbandonare a Lui, come dire, veditela tu. No, no, io mi metto a disposizione, ma voglio che ci sia tu e che io ne sia cosciente. Guardate che io trovo molti sacerdoti, non dico vescovi, i quali si lamentano di questo, di quello, del Papa, dei vescovi, ma dico, ma fratello, ma perché ti lamenti così? Ma ti stai creando un letto di procuste a tue spese? Perché chi sta male non è quello di cui ti lamenti, ma sei tu che ti lamenti di lui. Ed è questo che io capisco che l'affidamento al Signore deve essere un affidamento sempre più libero, di libertà liberata. E non un tocca sana, e non l'amuleto di turno. C'è un secondo filone: discernimento nelle comunicazioni e nelle emozioni. Lo dico in parole povere: ce l'avete contro Putin? Ce l'avete contro una delle riforme della Chiesa o delle parole del Papa? Ce l'avete contro il vostro senatore, contro il PD o 5 Stelle o Salvini o non so chi? Attenzione, io credo che una persona responsabile, che sempre umile ed utile, fa discernimento sulle emozioni e sulle comunicazioni. Cosa voglio dire? Non mandate a quel paese Putin, state tranquilli che andrà per conto suo e sarà il Signore. Non abbiate ira contro Biden che continua a dare armi all'Ucraina o Draghi che come saltimbanco si difende dall'uno e dall'altro ma cerca di tirar diritto. Non ha senso lasciare che queste forme emozionali di antipatia o di simpatia ci blocchino, mi capite? Guardate che importantissimo in un momento come questo. Nessuno ci fa votare a favore di Putin o a favore di Biden o a favore del primo ministro cinese. E nessuno ci chiede il parere, non so se siete stati intervistati dalla televisione, cosa pensate di Pinco Pallino. E perché noi vogliamo distruggerci lasciando che certe emozioni ci possiedano? Cosa vuol dire con la parola discernimento sulle emozioni e sulle comunicazioni? Io verso il telegiornale non è che lo vedo volentieri, ma l'informazione che Putin o chi per lui fa demolire il palazzo tale, che era addirittura una rivendita generale per la povera gente, che fa distruggere un ospedale, che mette in discussione un ponte o la ferrovia, io non è che aumento le cose, dico: poveretti, continuano a credere che la guerra per possedere qualcosa sia l'unica strada. E continuano a rifare il gesto di Caino che dall'inizio continua in modo terribile anche nella nostra cultura. Molte volte ho letto sui giornali che Putin sta facendo una guerra del secolo scorso. Beh, detto questo, però la guerra di oggi, che abbia come modello una sua, io ricordo l'intervento che ha fatto Putin quando hanno celebrato la festa della loro nazione russa, e lui ha fatto un intervento, a me sembrava come uno che contasse storielle agli altri. Ho letto un articolo di un gesuita sulla civiltà cattolica che analizzava l'intervento di Putin dal punto di vista della fondazione storica. Citava lo zar, citava questo, citava la madre Russia. E questo gesuita non è che diceva ha ragione o ha torto, analizzava l'infondatezza storica di quel che Putin citava. Per me è stato liberante, perché ho capito come mai il Papa, quando ha avuto il dialogo con Kirillov, l'ha lasciato parlare per 20 minuti e lui con un testo scritto avvalorava tutte le decisioni di Putin. E il Papa ha concluso solo dicendo: fratello, noi siamo espressione di Gesù, del suo messaggio. Non possiamo essere belligeranti e appoggiare dei poteri mondani. Ma non l'ha allungata. È come dire: se lui ha sentito di fronte a me il bisogno di leggermi tutta sta filastrocca che neppure riesco a mandare a memoria mentre me la legge, o crede che io abbia fatto una scelta contro Putin, o crede che io abbia il parere totalmente contrario. Io ti dico qual è il mio parere e qual è il mio appello, però non discuto le tue posizioni, perché come metterci in guerra tra noi? Ecco cosa voglio dire: discernimento sulle emozioni e sulle comunicazioni. Non lasciamoci portare dagli umori di quel momento e non facciamoci un'idea sommaria delle cose e poi scagliamo pareri. È già una forma di igiene mentale, di rapporto bello, che non vuol dire che mi dispenso. Io ascolto volentieri, però comincio nell'ascolto a dire: ma da chi l'ha saputo questo? Come mai mi riferisce questa notizia? E aggiungo: ma come mai soffre così tanto di fronte a una fase? Ma è fondata la sua sofferenza? Guardate, questo vuol dire, ma allora non facciamo, no, accogliamo volentieri le letture che dalla firma della persona o dall'orientamento del settimanale, del mensile, del quotidiano, sappiamo quali criteri hanno. In base a quelli valutiamo la comunicazione, ma non lasciamoci irretire subito da antipatie e da simpatie. Il Papa si è lamentato in questa ultima intervista rilasciata l'altro giorno in Argentina, che gli hanno attribuito che per lui Putin e Ucraina hanno, da ogni parte c'è qualche sbaglio. Ma io credo che nello sparare c'è qualche sbaglio. Ma non è che il Papa dice che Putin ha ragione, il torto, la ragione non c'è mai da una sola parte, ma a livelli diversi. L'Ucraina è stata invasa, non è lei che ha promosso l'invasione. E Putin l'ha dovuto teorizzare come un'operazione, non una guerra, un'operazione bellica di difesa. Ma tu per difenderti mi viene a radere al suolo le città. Il Papa non ha mai voluto pronunciare il nome di Putin perché non lo prendessero come pretesto per dire ha scelto una parte. No, ha scelto la parte di Gesù e continua a parlare tutti i giorni dell'Ucraina invasa e prega e prega e prega, perché la preghiera insistente come l'amico opportuno o la vedova scaltra finalmente ottiene e siamo sicuri. Ma potrebbe il Signore mandargli un infarto a Putin e così risolviamo il punto di partenza. Vi ricordate quando Giovanni e Giacomo, domenica, quando Gesù è stato rifiutato dalla città dei Samaritani: voi che invochiamo la folgore dal cielo, che cominciate a ragionare un pochino e poi lasciate stare le folgore dal cielo. Ecco, mi dispiace di dirvi questa osservazione, secondo punto, ma secondo me è molto importante per la nostra pace personale e per essere uomini, donne che costruiscono nel loro piccolo un'informazione più buona, più corretta, che non è dar ragione a chi non ce l'ha, tutt'altro. E motivare i motivi con cui noi facciamo certe affermazioni e viviamo certi stati d'animo. Quindi affidamento al Signore, discernimento nelle comunicazioni e di emozioni, simpatie e antipatie. Terzo, non porsi a giudici insindacabili. Io la penso così. Va bene, ma tu chi sei? Anche Hitler la pensava così. Ma aprirsi a riletture sapienti e motivate, non aizzanti a divisioni irrimediabili. Quali le letture sapienti? Quelle che non ci aizzano dentro. L'ho sempre detto. Non ho invocato l'infarto, ma un bel tumorino che dal pancreas lo divora. Glielo farei avere. Non so se è meglio l'infarto o il tumorino nel pancreas, ma vedete che delle volte certi ragionamenti, io la penso così. Dico, ma figlio mio, ma questo è credente? È saggio? È utile? Io ricordo sempre una bellissima espressione di Paul Ricoeur, che è un filosofo contemporaneo che alcuni di voi conoscono bene, che parlando dei ricordi e quindi parlando delle comunicazioni, dicevano che tutti dovremmo avere ricordi giusti e felici. Quelli costruiscono una vita. E io userei questa aggettivazione per le emozioni e per le comunicazioni che abbiamo e facciamo, giuste e felici. Ed è per questa ragione che non vorrei non porci mai a giudici insindacabili. L'insindacabile, lo ripeto, è quando suscita, aizza tensioni, divisioni, quello non è da Dio. Non è da un cuore buono e non è costruire un futuro. E chiudo con la domanda: che cosa possiamo fare? Io la ribalterei a voi, ma riproponendovi le tre cose: affidamento al Signore, questo discernimento sui sentimenti e sulle cose che ascoltiamo, e questa volontà di non mai porci allo suo posto. Notate che delle volte nei preti c'è: se io fossi vescovo, dico, ma figlio mio, ma sta tranquillo, quando lo sarai te lo chiederai. Se fossi il Papa, ma no, lascialo fare a lui, meno male che ce n'è uno che lo fa. E in campo non ecclesiale, nel campo politico. Tutti si lamentano che non ci sono più i grandi politici culturalmente e anche come Fede De Gasperi, e non cito gli altri perché De Gasperi e La Pira sono in cammino per la beatificazione, gli altri sono dignitosissime ma non lo sono ancora. Ma guardate che quando c'erano loro, io ricordo cosa dicevano di loro. E come mai noi adesso li canonizziamo e a quei tempi chi c'era papà, chi era nonno, aveva delle espressioni terribili. Io ricordo quando morì De Gasperi, e non ricordo più la data, ma ero già al mondo, che sentivo Togliatti che dava una dichiarazione di stima incredibile, quando De Gasperi era il suo primo nemico. Ho detto tra me, bisogna morire per sentire questi gesti di stima. E difatti nessuno è canonizzato in vita, bisogna morire per diventare santi. Che cosa dobbiamo fare? Secondo me riprendiamo questi elementi. Affidamento al Signore, discernimento, e poi riorganizziamo le nostre idee dicendo, ma io non ne ho in particolare, e vattele, una per una. Non giurare su Accattoli o sull'ultimo giornalista che scrive anche cose belle. Ti va questa idea? Cioè, tienila. E tienila finché non ne trovi una migliore, ma che questa idea non sia delirante dentro di te. Non ti aizzi contro nessuno. E continua a dire, Non ha ragione lui, perché ha fatto una scelta inopportuna. Però in questo momento devo stare attento, perché anche Zelensky o altri continuano una strada che non sappiamo dove porterà. Notate che questa semplicità rigorosa e questa duttilità nel non essere noi depositari di una verità assoluta e di un'emozione determinante è molto importante. Sorelle e fratelli, mi scuso con voi, dice, ma lei doveva venire per dirci queste cose banali? Sono quel poco che io, pensando per me stesso, fa bene a me. E io accetto questa mia e piccola esperienza con il linguaggio di Gregorio Magno. Se io, ascoltando la parola di Dio, fa bene a me, la proclamo agli altri con la stessa forza. Ecco, se queste piccolissime riflessioni mi fanno essere una povera persona, riflessiva ma felice, e accetto di stare ancora al mondo, perché con 80 anni continuo ad andare avanti, mi spavento un po', ma pazienza, ecco, e vado avanti così, beneficiando di tutti coloro che attorno a me mi stimano, mi propongono, mi sollecitano, scrivono, parlano, aizzano, ecco, però mi muovo non come la ballerina parigina che non voleva essere punta dagli aghi, ma come la persona povera che però sa che ognuno può dare un bel contributo, e io lo accetto. Amen.